Antonio Maruccia.
E adesso l'ultima voce, poi sarà lo spazio per anche delle domande, a Francesco Forgione. Io avrei tante cose da chiedere a Francesco, ma gliene chiederò una molto, molto secca. Condivido anch'io quello che dice Antonio, che anche se lui magari formalmente non ricopre degli incarichi politici, comunque li ha ricoperti di alto livello, sia a livello regionale che nazionale, però
è la qualità delle persone,
lui ce l'ha nel sangue la politica. E allora noi stiamo parlando, no, e si parla sovente della politica antimafia. Io vorrei chiederti invece, visto che grazie anche a questo bel libro che hai scritto, Mafia Export, che sta girando il mondo, stai spiegando come le mafie italiane si sono diffuse nel mondo, ti vorrei chiedere di aiutarci a capire qual è oggi la politica delle mafie nel nostro paese e qual è o dovrebbe essere la politica antimafia anche dal punto di vista sociale.
E ti pare la domanda? Grazie, intanto ad avviso pubblico per l'opportunità che mi dà di partecipare a questo incontro, e a voi che nonostante la manifestazione della giornata siete ancora qui con una voglia di discutere, di ascoltare e spero anche di intervenire su questi temi. Io partirei, dato che siamo molto amici e siamo d'accordo su tutti, però partirei da una polemica con il mio amico Antonio Maruccia. Cioè io non sono d'accordo che c'è un calo di tensione nella lotta alla mafia, né sono d'accordo sul fatto che i temi della lotta alla mafia pesano sempre meno nel dibattito politico. Tutto ci dice il contrario, ma non solo perché stiamo vivendo da protagonisti questa giornata, perché nonostante tutti i tentativi di oscurare l'informazione sul tema della mafia e delle mafie, di oscurare l'informazione sul tema della corruzione, ormai c'è un livello di coscienza diffusa e di sensibilità dell'opinione pubblica che nonostante tutti i tentativi non ci si fa. E questo è un patrimonio acquisito da parte di chi si è schierato in questi anni, al di là dell'essere nel centrodestra, nel centrosinistra, da un lato o dall'altro. È un patrimonio acquisito. Ed è un patrimonio acquisito ormai da nord a sud. Io ho centinaia, vi dico centinaia, di inviti ad andare a fare dibattiti, manifestazioni, iniziative al nord, dove ormai il tema delle mafie, soprattutto dell'andrangheta, è un tema di dibattito politico quotidiano. Il problema è il cortocircuito tra questo livello di consapevolezza e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, anche di coscienza diffusa del livello della gravità e della pervasività del problema, e la dimensione della politica. Questo è il tema grande che noi abbiamo. È come se le due dimensioni non si incontrassero.
Questo voglio dire, Francesco.
Allora noi dobbiamo mettere a valore, non siamo all'anno zero, io non sono tra coloro, e in questo caso non parlo più di Antonio, mi serviva come pretesto, l'ho usato strumentalmente, lui l'ha capito e già me lo perdono, e già mi ha perdonato. Io non sono tra coloro che dipingono un livello di gravità e di pervasività, e io sono tra quelli che lo fanno tra l'altro, delle mafie, per dire poi subito che questo problema è irrisolvibile finché l'uomo esisterà e il mercato esisterà. Penso a un magistrato come Gratteri che ogni volta che afferma questo io lo inviterei a dire: tu prendi la toga, depositala, dimettiti alla magistratura, perché se tu dici che l'andrangheta finirà con la fine dell'uomo, tu depotenzi l'impegno, la volontà, la passione civile di quanti ogni giorno si battono, e depotenzi anche la volontà di quegli amministratori, di quei sindaci che mettono una firma quando altri vorrebbero che non la mettessero, di quei commercianti che vanno a denunciare quando invece il livello di omertà sociale diffusa sul territorio dicesse direbbe, li inviterebbe a non denunciare. Insomma, io penso che noi dobbiamo mettere a valore le conquiste che abbiamo ottenuto in questi anni. Se noi parliamo, siamo al 15° anno della legge sulla confisca e sulla destinazione sociale dei beni, e siamo qui a discutere di come rendere efficace quella legge, di come migliorarla, di come soprattutto mettere a valore il principio della destinazione sociale, cioè del valore sociale della confisca dei beni, beh, questo è un risultato che solo 10 anni fa era impensabile. Allora noi, se vogliamo condurre una lotta che abbia un'efficacia, perché efficacia? Perché pratica l'obiettivo della vittoria contro le mafie, della liberazione della politica delle mafie e dell'economia delle mafie. Dobbiamo crederci. E non per legittimare noi stessi invece il nostro ruolo e la nostra missione eroica. Sia al centro di questa missione un giornalista, uno scrittore, un magistrato o un poliziotto che si sente solitario ed eroico in questa missione perché combatte contro una cosa invincibile, noi commettiamo un grande errore. No, le mafie possono essere sconfitte, noi siamo qui perché ci crediamo. E perché le conquiste che abbiamo ottenuto, anche a costo di sacrifici enormi, anche di vite umane, hanno dimostrato che queste conquiste si possono ottenere. È tutto facile? No, difficilissimo. Difficilissimo. Perché? Perché c'è quel cortocircuito. E il cortocircuito riguarda la politica. Lo abbiamo ripetuto in molti, lo avete ripetuto in molti stamattina. Il nostro presidente, di avviso pubblico, e poi Luigi, la forza delle masse sta fuori da sé. Questo è il tema. E io lo ripeto sempre agli studenti all'università. Mentre può e deve esistere una politica senza mafia, non può e non esiste una mafia senza politica. Questo è il secondo tema. Il problema non è il carattere ideologico della presenza mafiosa. Le mafie sono di destra, di centro e di sinistra? No. Le mafie hanno un'unica ed esclusiva ideologia, l'accumulazione della forza, del potere e il controllo del mercato. Il problema è la politica, a destra, a centro e a sinistra, se si rende impermeabile o permeabile ai livelli di penetrazione e di collusione delle mafie finalizzata a quell'accumulazione del potere e della ricchezza. E qui c'è il nodo. E qui c'è il nodo. Il nodo del rapporto con il consenso e del rapporto con il potere. Per questo è importante che ne discutiamo di fronte a sindaci, ad amministratori. Certo che c'è il problema di Dell'Utri, ma il primo livello dei rapporti tra mafia e politica non è tra Riina e Dell'Utri, è con il sindaco, col funzionario della pubblica amministrazione, è sul territorio che si determinano i primi livelli di scambio e di collusione. Perché? Perché non esiste una mafia senza un controllo del territorio. Senza un controllo di un territorio, una mafia è una normale organizzazione criminale. Una mafia esiste in quanto esiste un proprio territorio. E il concetto di controllo del territorio, noi dobbiamo saperlo declinare. Il controllo del territorio va declinato in termini di controllo sociale, di controllo economico, di controllo politico e di controllo istituzionale. Per questo quando parliamo di mafia, scusatemi, anche il carattere didattico un poco, parliamo di sistemi di potere e non di organizzazioni criminali, di sistemi di potere. Perché la politica si è indebolita in questi anni, soprattutto in questo ventennio di politiche liberiste e di privatizzazione del rapporto tra la politica e i bisogni, con quasi la fine delle politiche pubbliche, comunque un grande ridimensionamento delle politiche pubbliche, perché altri poteri sono rafforzati sul territorio e la forza di contrattazione oggi delle mafie con la politica è tutta nella loro forza economica. Si è capovolto il rapporto tra mafia e politica. Io insisto molto, dico soprattutto ai ragazzi, in passato quando si parlava di rapporto tra mafia e politica, tu di cosa parlavi? Quando parlavi di Lima, di Andreotti, di Ciancimino, tu dicevi i referenti politici di Cosa Nostra. Si usava la parola referenti. La parola referenti demarcava due identità separate, la mafia, la politica, in mezzo una zona grigia di collusione e appunto i referenti. Oggi si è capovolto il sistema, perché il processo di privatizzazione della politica, con questa sovrapposizione tra interessi privati e interessi pubblici, fatemela dire così, ora al di là delle appartenenze, cioè, il problema del conflitto di interesse che sta alla testa della guida del governo del paese, voi traducetelo sul territorio, declinatelo sul territorio e vedete cosa avviene. Quando gli interessi privati si sovrappongono all'interesse pubblico e viene piegato l'interesse generale all'interesse privato, Poi capite che sì, cambia la natura del rapporto tra la politica e l'economia, e dentro a questo cambio di natura del rapporto tra la politica e l'economia cambia il ruolo delle mafie. La forza economica delle mafie oggi condiziona la politica. Tu in passato avevi bisogno, tua organizzazione criminale, di controllare gli appalti pubblici, di controllare i flussi di finanziamento pubblico per accumulare ricchezza e potere nella prima fase, penso agli anni 60 e 70, che poi rimettevi nel circuito della droga, nei grandi traffici illeciti. Oggi tu hai accumulato una tale forza economica e finanziaria che hai tu il potere di contrattazione. Viene la politica da te a chiedere a te mafioso che c'ha il grande centro commerciale di assumergli le persone che al momento del voto dovranno ringraziare quel politico. Si è capovolto il rapporto, perché la forza economica delle mafie in intere aree è in grado di dare risposte ai bisogni della gente sostitutive dell'assenza delle politiche pubbliche. Questo è il tema che noi abbiamo. E il sistema delle imprese è l'altra faccia di questo problema. E se noi non l'affrontiamo, questa questione, non la risolviamo più. Noi dobbiamo analizzare come è cambiata la politica in questi anni. Perché quando fai le liste metti o medici, o avvocati, o imprenditori. E perché la mafia non si cerca più solo gli interlocutori nella politica, mette i propri rappresentanti. Questo è un problema. Per far condicio, va, visto che qua il tavolo è tutto, diciamo, bilanciato, io non ho ruolo di partito, voi mi assegnate, diciamo, certo che è una collocazione politica, io commetto un reato quotidiano che è concorso esterno in Nichi Vendola, però detto questo, che non è penalmente rilevante, diciamo, per il resto non ho ruoli di direzione politica. Però,
si sta studiando per diventare cavaliere.
Però, 10 giorni, la scorsa settimana viene arrestato un deputato del Partito Democratico in Sicilia e gli trovano 10.000 euro, chi lo diceva tu? 10.000 euro in tasca per una estorsione, per tutto il sistema dell'eolico, energia
fotovoltaico,
scusate, l'eolico riguarda la Calabria. Lì in quel caso sono quelli del PDL, perché lo controbatte, c'era la sindaca di Isola Caporizzuto, qui poveraccia, si prende le minacce ogni giorno. Benissimo, gli trova 10.000 euro, l'imprenditore che gli dà le mazzette è pieno di cimici, quindi sto cretino viene pure filmato, ma non è un cretino, è il più votato del Partito Democratico in Sicilia. E io la conosco bene, il sindaco lo sa, l'Assemblea regionale siciliana, perché ho fatto per 10 anni il deputato nell'Assemblea regionale siciliana. Quello è il più votato, ma la cosa grave non è questa, gravissimo ovviamente, è che era già stato condannato per corruzione 5 anni fa ed era stato prescritto il suo reato. E il PD, esattamente come fa il PDL Berlusconi, se il reato è stato prescritto, è candidabile. E quindi a un soggetto che da deputato era stato condannato per corruzione, lo ricandidano e lo trovano esattamente a fare quello che sa fare. Ma di cosa si è fatto scudo? Della prescrizione. Berlusconi non è mai stato condannato, dice che Dini è l'apparato della propaganda falsificatrice attiva in questo paese, non è mai stato condannato perché i peggiori dei suoi reati e alcuni dei suoi processi sono andati in prescrizione, non a caso vogliono farsi delle leggi per accorciare la prescrizione. Altro esempio per par condicio, Nicola Cosentino. Io vi invito a leggere l'ordinanza sull'arresto di Setola, o cercato, killer dei casalesi, e vi invito a leggere tutto quanto c'è attorno a Iovine, ultimo degli arrestati dei grandi capi casalesi, rimane Zagaria fuori. La cosa grave è che è gravissimo che la Cassazione dice che su Cosentino è iniziato già il processo, c'erano le ragioni dell'arresto, e il Parlamento dice di no. Nonostante la Cassazione lo confermi, qui non siamo a un arresto preventivo, siamo a un arresto confermato dalla Cassazione. La cosa grave è che il Parlamento non autorizzi l'utilizzazione delle intercettazioni e che ciò accada anche per l'assenza di buona parte dei deputati dell'opposizione. Nelle intercettazioni che riguardano Cosentino c'è tutto il sistema di relazioni tra il sistema di affari e di imprese della Camorra e questo signore, che è uno dei protagonisti fondamentali delle nuove relazioni politico-camorristiche che esistono in Campania. E me ne fotto che non fa il vice ministro se continua a fare il padrone del suo partito in Campania e a condizionare la politica della Campania. Vi invito a leggere, al servizio pubblico dovrebbe presentare un libro bellissimo sui rifiuti, che si chiama I rifiuti della politica in Campania, di Tommaso Sodano, che è stato presidente della Commissione Ambiente del Senato, dove racconta tutte le storie e racconta anche la presunzione del centro-sinistra che pretendeva a un certo punto di condizionare il sistema dei rifiuti senza metterlo a discussione alla radice, e alla fine è stato mangiato da quel sistema esattamente come la destra. E abbiamo assistito a quello che abbiamo assistito anche nel crollo del modello di Bassolino. Perché vi sto facendo questi esempi? Perché noi facciamo bene a rivendicare il primato della politica. Presidente, hai ragione, la politica deve rivendicare il proprio primato anche rispetto all'azione della magistratura. Ma sapete cosa vuol dire il primato della politica rispetto all'azione della magistratura? Vuol dire che la politica deve arrivare prima della magistratura. E se no che cazzo è primato? Scusate. Vuol dire che non dobbiamo aspettare la sentenza di terzo grado per intervenire sulla ripulitura dei rapporti di collusione tra la mafia e la politica sul territorio. Dobbiamo arrivare prima. Questo è il primato della politica. Non è la museruola alla magistratura. Vuol dire che io non aspetto la sentenza di terzo grado per dire che eticamente e moralmente si è incompatibili con le funzioni pubbliche se si è in una condizione nella quale le ombre che gravano sulla figura privata di Forgione gettano un'ombra che viene trasferita sulla istituzione che Forgione rappresenta. Ed è per questo che i codici etici, compreso quello che ho fatto io in commissione antimafia, che andava ben oltre il codice Chiaromonte, perché Chiaromonte interveniva dopo la sentenza di primo grado, io dico no, c'è un livello di degrado ormai della politica con il sistema della mafia e delle relazioni mafiose, intrecciato con il sistema della corruzione, che ormai è arrivato a un punto limite, che noi dobbiamo intervenire a livello preventivo e interveniamo sul rinvio a giudizio. Io lo so che in punta di Costituzione questo non è affermabile, perché la Costituzione dice che fino al terzo grado di giudizio si è presunti innocenti, non colpevoli. Non colpevoli, non innocenti, non colpevoli. E che quindi io impedisca ad una persona in quelle condizioni di esercitare l'elettorato passivo. Ma io ho bisogno di riformare la politica e ho bisogno di renderla trasparente, e quelle ombre gettano un'ombra sull'istituzione che io vado a rappresentare, allora devo intervenire in modo preventivo. Perché i partiti hanno violato quel codice? Perché c'è il problema del consenso, e del consenso facile. E allora qui dobbiamo intenderci. Perché c'è questo problema del consenso? Perché c'è una voglia di mafia e di corruzione nella società, e questo è il punto più duro che noi dobbiamo affrontare. Perché è venuta meno l'idea che le cose si possano cambiare e che la politica è ridotta e si è trasformata soltanto a mero esercizio di governo dell'esistente, non a strumento di partecipazione, di trasformazione della realtà, ma di governo della realtà. E se la realtà è una realtà che vuoi per condizione di dipendenza del bisogno, vuoi per condizione di egemonia mafiosa, vuoi per una condizione di assoggettamento a poteri forti, esprime un consenso di un certo tipo, tu non ti poni il problema di rompere quel consenso e di costruire la fiducia nella possibilità di cambiare quello stato di cose, ma ti poni il problema di prenderti una fetta di quel consenso. E come te lo prendi? Utilizzando gli stessi meccanismi degli altri, correndo sullo stesso piano. Questo è il tema che abbiamo, di ricostruire la credibilità nella possibilità di cambiarlo lo stato di cose esistenti. Cioè la politica deve ritornare a un'idea di società, a destra, a centro e a sinistra, non all'idea del governo degli affari. Guardate, io nella passata elezioni regionali in Calabria, Angela Napoli, deputata di Finiana ora, e io, lei dal suo punto di vista, io dal mio, scrivemmo due editoriali diversi, in giorni diversi, dicendo ognuno dei due che nessuno avrebbe votato per il proprio schieramento perché non era votabile. E io dissi di più, che non era votabile nemmeno la lista che portava il nome di Niki Vendola, perché allora c'erano i socialisti, per fortuna quelli là se ne sono andati, perché c'erano una serie di socialisti che stavano nei governi col centrodestra in provincia di Catanzaro e di Reggio Calabria e si erano candidati nella lista Vendola. Io ho detto, non sono votabili, cioè io in Calabria non voto, che è un diritto previsto anche dalla Costituzione. Scelta durissima per me, che sono cresciuto a fare il Partito Comunista Italiano, dove il voto era la cosa più sacra. Giusto? Però io penso che la politica al Sud debba riflettere su se stessa. E guardate che questo ragionamento non è antipolitica, è proprio l'esigenza di ricostruire un'altra idea dei partiti. Abbiamo avuto ragione io ed Angela Napoli. Lo Iero è finito come è finito, cioè il candidato del centro-sinistra. Alcuni arrestati. Lui ha lasciato il Partito Democratico, ora non si sa dove sta andando. Metà degli eletti del Partito Democratico hanno fondato un altro partito. Il trasversalismo tipico della Calabria. Il più votato della lista del presidente Scopelliti del centrodestra è stato arrestato perché andava nella casa del capomafia e veniva filmato a trattare prima della sua elezione quello che dovevano fare dopo, e cinque dei candidati della lista Scopelliti, l'operazione crimine, insomma, quella ben nota della procura di Reggio Calabria, sono stati arrestati, il suo braccio destro ora è arrestato. Questo è lo stato della politica. È possibile, ecco questo è il tema difficile, è possibile affermare un'altra idea, anche a costo di scontare una fase nella quale al primo posto ci sta la ricostruzione del rapporto con la società piuttosto che la ricerca del consenso, e per questa via rigenerare partiti e la politica. E spesso è possibile partire dalle esperienze positive dei governi locali piuttosto che dal ruolo dei partiti nell'affermare questo processo di ricostruzione della politica. E questa è la fase nella quale ci troviamo, e se questa è la fase nella quale ci troviamo, forse la lotta alla mafia dovremmo cominciare a declinarla, soprattutto sul piano extrapenale di ricostruzione dell'etica dei comportamenti pubblici e dei comportamenti sociali, prima ancora che sul piano giudiziario e sul piano repressivo. O no? Questo è il tema che io pongo a tutti i partiti, compresa quello che mi sta più vicino e che mi sta ovviamente più a cuore. Perché vedo che ormai questo problema non è più del Sud, e chiudo. Non è più quando una magistrata del vigore di Ilde Boccassini, che non è quella che va in piazza, non è quella che va in televisione, non va ad Anno Zero, non va Porta a Porta, non, è una che lavora chiusa lì nella Procura di Milano, in una conferenza stampa però sente il bisogno di dire: il livello di omertà degli imprenditori della Lombardia è identico a quello della Calabria, perché il controllo del territorio che l'Andrangheta opera in Lombardia determina livelli di omertà sociale simili a quelli delle aree tradizionalmente mafiose. Vuol dire che la linea della Palma di cui ci parlava Sciascia non è che si sta alzando di 500 metri all'anno, cammina così rapida che ha superato sicuramente l'Europa ed è andato oltreoceano, se è vero come è vero che nella scorsa settimana, in questa operazione coordinata con l'Australia, hanno arrestato un sindaco di una città australiana che veniva a prendere gli ordini dal capomafia a Siderno, nella Locride, per decidere cosa dovevano fare in Australia, sindaco non di un paesino, il paesino è piccolo quello di partenza, Nardo di Pace, sulle serre calabresi, meno di 2.000 abitanti, ma quella è una città di 250.000 abitanti, e lui è pure cittadino onorario, cioè di questo parliamo. E perché in Australia c'è quel livello? Perché l'Andrangheta determina forme di controllo del territorio ovunque arriva, non riproduce un modello criminale, ma riproduce un modello sociale, un modello culturale, un modello di relazione del territorio, un'idea di comunità. E quello che sta avvenendo a Milano e in Lombardia è la stessa cosa. E noi questo tema, vedete, lo dobbiamo porre al nord allo stesso modo come lo poniamo al sud, perché al nord, vedete, i rapporti tra mafia e politica hanno avuto come interlocutori chi da 20 anni governa il nord. E il direttore sanitario della ASL di Pavia, che hanno arrestato perché era colui che doveva essere eletto capo del crimine della Lombardia, non è che l'aveva nominato né il PD né il centro-sinistra, l'aveva nominato una maggioranza della Lega e della PDL, il comune di Bordighera, lì ci sta la Lega, non ci sta Sinistra, Ecologia, Libertà, ma è l'ultimo comune sotto Permaglia, è Bordighera in Liguria, non in provincia di Reggio Calabria, è l'ultimo sindaco di arrestato per mafia e di un comune della provincia di Pavia. E voi pensate cosa succederebbe se passasse un'idea di riforma della giustizia nella quale l'obbligatorietà dell'azione penale, le priorità dell'obbligatorietà dell'azione penale vengono decise per legge di anno in anno dal Parlamento, che è una maggioranza leghista, ci dice che la priorità dell'azione penale nei distretti del nord e della Lombardia sono gli immigrati clandestini, non sono mica i mafiosi, tanto i mafiosi sono un problema dei meridionali, no, questa è la riforma che ci vogliono piallare questi qui. Vedete questi problemi? Allora, io chiudo. Come non ho risposto ai temi che mi ha posto Pierpaolo. Ho puntato tutto sulla politica, perché ho avuto un problema enorme a destra, a centro e a sinistra. Cioè io ho avuto il problema di come si ricostruisce un sistema di trasparenza dei comportamenti pubblici e di costruzione di un'idea della politica che tenga assieme i comportamenti sociali, i comportamenti amministrativi, le pratiche di governo legandole ad un'idea di società. In fondo la crisi della politica in questi anni, che è stata parallela all'aggravarsi della crisi delle ideologie, alla fine delle vecchie ideologie, ha ridotto tutto ad azione amministrativa piuttosto che ad azione di governo alto dei bisogni della società e a un'idea di trasformazione della società, ha portato allo spostamento fuori dalle sedi della democrazia, fuori dalle sedi istituzionali dei grandi centri delle decisioni. E uno dei centri delle decisioni che si è spostato fuori dalle istituzioni sicuramente riguarda i poteri mafiosi e i poteri criminali. Infine io penso che noi abbiamo bisogno di riflettere molto anche sul rapporto tra le mafie e la pubblica amministrazione, sindaci, tra le mafie e la pubblica amministrazione. Non è un problema di legge sullo scioglimento dei consigli comunali, è un problema di forme di controllo e di trasparenza del rapporto tra i cittadini e la pubblica amministrazione, di accesso. È un problema di controllo pubblico anche sulle azioni amministrative. Guardate, dell'Aquila non ne parla più, io insegno all'Università dell'Aquila. Dell'Aquila non ne parla più nessuno, perché la macchina propagandista dei buffoni dei salotti televisivi, da Emilio Fede, che non è un buffone, è anche un magnaccio, fino a quegli altri che hanno fatto tutta la propaganda, l'Aquila non esiste più. Ma tutte le inchieste sull'Aquila io vi inviterei le parti pubbliche a prenderle e a farle leggere alla gente per capire che livello di speculazione su una tragedia sono riusciti a realizzare, perché il tema della corruzione, e questo è l'altro tema che meriterebbe forse una riflessione, cioè noi abbiamo bisogno, lo dico ad avviso pubblico, qui ci siete i vertici, abbiamo bisogno di una riflessione su questi temi, svincolata dalla propaganda, cioè sediamoci, troviamo luoghi, studiamo le carte, vediamo cosa è avvenuto in questi anni. Il sistema della corruzione è diventato un sistema normale di gestione delle pubbliche amministrazioni e il sistema delle emergenze, e poiché questo paese vive di emergenze, vere o fabbricate, cioè costruite ad arte, è diventato una modalità di superamento della legge. La politica delle deroghe in cosa si è tradotta in materia urbanistica, in materia fiscale, in materia ambientale? La politica dei condoni e delle sanatorie in che cosa si è tradotta in materia fiscale, in materia urbanistica, in materia ambientale? Cioè noi dovremmo a un certo punto, proprio perché affrontiamo i nodi dei rapporti tra mafie e politiche, tra corruzione e mafie, dovremmo a un certo punto studiare, Pierpaolo, il Presidente e Vicepresidente, i caratteri criminogeni delle legislazioni, le potenzialità criminogene delle scelte di governo e delle leggi. Perché spesso noi abbiamo potenzialità criminogene previste dalla legge. Quando tu aumenti le volumetrie in modo sproporzionato in aree dove ci sono rischi ambientali, i rischi delle frane piuttosto che i rischi sismici, ha un carattere criminogeno quella legge che lo prevede o non ha un carattere criminogeno? Se io vado in deroga alle normative esistenti in aree a rischio sismico, faccio una scelta criminogena o non faccio una scelta criminogena? Se io annuncio sanatorie dell'abusivismo e ad ogni annuncio ho migliaia e migliaia di nuove costruzioni abusive, perché il messaggio che passa alla gente, sbrighiamoci e costruiamo perché tanto poi arriva sanatoria, favorisco una politica criminogena o non favorisco una politica criminogena? Cioè, come fuoriusciamo noi solo dalla dimensione penale per cominciare ad affrontare la dimensione extra penale della lotta alla mafia? Dando per scontato che ai magistrati gli garantiamo l'autonomia, di tutto quello che ha detto Don Luigi stamattina. Ecco, questi temi possiamo trovare a avviso pubblico, l'annuncia qui, mo la faccio io una domanda a voi, annuncia qui che su questi temi ci sediamo e riflettiamo e chiamiamo noi avviso pubblico, noi movimenti sociali antimafia, la politica a pronunciarsi con noi e ad assumere impegni di coerenza rispetto ai quali noi rivaluteremo a destra, a centro e a sinistra, e costruiremo un'opinione pubblica in grado di valutarli a centro, a destra e a sinistra. Insomma, la lotta alla mafia io la vedrei, come diceva Gramsci, scusatemi se sono partigiano, ma Gramsci diceva che bisognava essere partigiani, ma non ne trovo uno migliore. Come diceva Gramsci, deve essere innanzitutto una grande riforma morale della società. E una riforma morale della società è la condizione per affermare anche una riforma del potere e dei poteri. Se ragioniamo su questo, allora sul rapporto tra mafia e politica ci ragioniamo meglio e costringiamo i partiti a confrontarsi con la società. E non solo noi a riflettere su questa dimensione della costruzione di un movimento sociale antimafia, e i partiti che si accorgono di noi un mese prima delle elezioni. Perché tutto sommato uno impegnato nella lotta alla mafia nella lista ci vuole, se no rimani scoperto. E la lotta alla mafia è uno dei primi, è uno dei 10 punti del programma elettorale, perché non puoi fare un programma elettorale se tra il quinto e il settimo punto non c'ha politica per la legalità e lotta alla mafia. Dato che non si negano a nessuno e il titolo si vende gratis, qualunque partito a destra, a centro e a sinistra c'ha politica per la legalità e lotta alla mafia. Noi invece ci facciamo la pernacchia al titolo che ci propongono e gli diciamo no, per noi la lotta alla mafia e la lotta alla corruzione è una chiave interpretativa del rapporto tra la società, la politica e il potere, e noi attraverso questa chiave vogliamo ricostruire le politiche pubbliche e le risposte pubbliche ai bisogni della gente, proprio perché voi ci chiedete di rivendicare il primato della politica, noi ve lo offriamo questo primato, ma vi diciamo noi come si deve fare, cioè facendo della lotta alla mafia la chiave reinterpretativa delle politiche e dell'impegno sociale.